Tov Tzadikim, Baruch Hashem, abbiamo una nuova parasha, abbiamo una nuova settimana, Bezrat Hashem Yitbarach. Appena siamo usciti di Tisha B'Av, e bemet, noi sappiamo che il mese di Av viene chiamato Menachem Av, ossia l'inizio, se prendiamo la parola Av, la prima lettera di Av è la Aleph, che vuol dire maledetto. E la seconda lettera è Bet, che vuol dire benedetto. E questo mese inizia maledetto, però termina benedetto. Perché? Perché è vero, all'inizio del mese abbiamo le Rosh Chodesh Av, le nove giorni, e abbiamo Tisha B'Av, la distruzione del Tempio. Abbiamo il decimo di Av, dove la maggior parte del Bet HaMikdash fu distrutto. E non solo questo, dovete sapere che storicamente tante cose sono successe a Am Israele in questi giorni che erano cose molto molto difficili. La Inquisizione, la storia di Gush Katif, Tzadikim Gush Katif, tutta la storia di Gaza che succede per la storia di Gush Katif. Là abbiamo pagato il prezzo. Quando gli ebrei hanno lasciato Gaza totalmente, c'erano là qualche città ebrei, uno era Gush Katif. E l'hanno lasciato, e là iniziano tutti i problemi. Là è la fonte dello che succede il 7 ottobre. Però dall'altro lato abbiamo anche Tu Be'av, che Tu Be'av è alla metà del mese, il 15 di Av. Dice la Gemara: non c'erano giorni belli per Am Israel come il festa di Kippur e Tu Be'av. Addirittura Tu Be'av viene messo insieme con Kippur. Noi sappiamo Kippur perché è importante, perché Kippur fa perdonare tutte le nostre trasgressioni, tutti i nostri peccati. E questo Tzadikim, esattamente metà, il Ben Ish Chai dice che la Shekhinah soffre tanto nel mese di Av, però dal 15 Av in poi lei inizia a alzare e alzare e alzare. E per questo voi dovete sapere, Tzadikim, che storicamente, anche secondo le maestre della Kabbalah, il 15 di Av è un giorno con tanta luce. E anzi, noi sappiamo che il mese di Tammuz, abbiamo parlato, e il mese di Av sono mesi che appartengono a Esav, però Baruch Hashem, metà di Av abbiamo ripreso. E non per niente si fa la parasha di Va'etchanan subito Tisha B'Av. Voi dovete sapere che di solito le parashiot, ci sono parashot che vengono lette nell'anno, per esempio c'è la parasha che si legge prima di Shabbat, prima di Pesach, c'è la parasha che si legge prima di Rosh Hashanah, però subito dopo Tisha B'Av abbiamo sempre la parasha di Va'etchanan. E quanto la parasha di Va'etchanan è collegato a questi giorni? Perché? Perché Va'etchanan, Moshe Rabbeinu, prega, Moshe Rabbeinu prega in Va'etchanan, Moshe Rabbeinu prega e dice a Kadosh Baruch Hu: io so che non mi hai fatto entrare, non mi vuoi fare entrare, però per favore, e Moshe Rabbeinu inizia a supplicare e pregare Va'etchanan, 515 preghiere fa Moshe Rabbeinu, fino a che a Kadosh Baruch Hu lo dice: Al Tosef da Berelai, non aggiungere parlare ancora con me, perché se tu mi prega ancora una volta, per forza devo ascoltare, per forza ti devo fare entrare. Fra parentesi, un po' una riflessione, vediamo l'importanza delle preghiere. Incredibile. Perché è incredibile? Perché Moshe Rabbeinu fu decretato che lui non entra. Ossia Moshe Rabbeinu, c'è uno che è più tzaddik di Moshe Rabbeinu, con tutte le sue azioni che lui ha fatto. Quindi chi è più forte, le azioni e le preghiere? Quando lui prega, riesce con preghiera a cancellare il suo decreto? Forse in questo mondo le preghiere sono più alte dell'azione, forse. Perché Moshe con tutte le sue azioni non era basta per far entrare, però con una preghiera di più poteva entrare nella terra di Israele. E questo tzaddikim è la forza della tefilah. Però la domanda che si deve chiedere è: perché Moshe Rabbeinu inizia a pregare adesso? O sea, Moshe Rabbeinu già qualche parashot dietro già sa la storia che lui non entrerà. Quanto è morta Miriam? Noi sappiamo che Miriam, secondo la Gemara, è morta nel mese di Nisan. Quindi la storia dell'acqua, quando le abbiamo? Nel mese di Nisan. E Moshe Rabbeinu quanto è morto? Il 7 di Adar, ossia quasi un anno, sì, 11 mesi dopo la morte di sua sorella Miriam. Quindi, perché adesso Moshe Rabbeinu inizia a pregare? E anche Vaitchanan, storicamente, in che dato stiamo parlando? Siamo appena Moshe Rabbeinu deve entrare nella terra di Israele. Tzaddikim è collegato a Tu Be'av. Perché è collegato a Tu Be'av? Perché noi sappiamo che il 9 di Av, che era un giorno dove gli esploratori hanno fatto lo che hanno fatto, e HaKadosh Baruch Hu ha decretato che tutto il popolo, che questa lezione, Bezrat Hashem, sarà l'Ilui Nishmat Shirel Bat Rubina. In Tisha B'Av, quando era il peccato degli esploratori, HaKadosh Baruch Hu ha decretato che tutta la generazione di Am Israel che erano presenti con le peccate espiatorie devono morire nel deserto. E ogni anno 15.000 ebrei morivano perché si sono 600.000 in 40 anni e 15.000 ogni anno. E l'ultimo anno, che era il 9 di Av, le ultime 15.000 sono entrato dentro la tomba, perché noi sappiamo che loro nella vigilia di Tisha B'Av entravano a dormire e la mattina non si svegliavano. Sicuro loro che basta, loro moriranno perché erano gli ultimi 15.000 e loro si svegliano alla mattina e vedono che non sono morti. E hanno detto: forse abbiamo fatto un sbaglio di matematica. E il notte dorbe il 10 di Av un'altra volta, e l'11 un'altra volta, e il 12 un'altra volta. E loro vanno a dormire in questi buchi che hanno fatto per loro stesso, sicuro che sono decretato per morire, e si svegliano alla mattina fino al 15 di Av. Perché nel 15A succede un fenomeno naturale da dove si capisce che uno non ha sbagliato le conti. E questa è la luna. Perché al 15 di Av la luna è piena. Quindi loro hanno capito che non era che loro hanno sbagliato le conti. Hashem ha avuto misericordia anche che fu decretato. Dice il Pnei Yehoshua, Moshe Rabbeinu ha detto, aspetta, quindi un decreto può essere cambiato. Perché questi devono morire. Però invece Hashem ha avuto misericordia e secondo il Pnei Yehoshua, Moshe Rabbeinu, la nostra parasha di Vaetchanan, di supplicare, inizia a Tu Be'av. E ogni giorno Moshe Rabbeinu fa una preghiera. Scusa, perché una? Tre preghiere al giorno. E adesso dice il Pnei Yehoshua, sentite questa matematica. Tra Tu Be'av, il giorno di morto di Moshe Rabbeinu, che è Zayin Adar, sono esattamente 200 giorni. Ok? Prendete il calendario. Tu Be'av, da Tu Be'av, fino a Zayin Be'Adar, sono 200 giorni. Adesso, in questi 200 giorni, non ogni giorno si può pregare. In che senso? Nel senso che noi sappiamo che richieste personali, senza entrare adesso nella halakha, c'è chi permette, non permette, di solito di Shabbat non si fanno richieste personali. Quindi se noi deduciamo di queste 200 le Shabbatot, che sono 28 Shabbatot che abbiamo tra Tu Be'av e Zayin Be'Adar, esce il numero 172, fra parentesi, che fa il Gimatria di Ekev, che è la prossima parasha. Quindi 162 giorni Moshe Rabbeinu prega per poter entrare nella terra di Israele. Quindi se noi prendiamo 162 e la moltiplichiamo in 3, perché in 3? Perché Moshe Rabbeinu ha pregato ogni giorno, Arvit una volta, Shachrit una volta, Mincha, sono tre preghiere. 172 moltiplicato per 3, quanto arriviamo? A 515 preghiere. Quindi dice il Pnei Yehoshua le Vaetchanan, che fa il numero covalorico di 515, che erano le quantità di preghiere di Moshe Rabbeinu, sono tutte le preghiere da Tu Be'av fino a Zayin Be'Adar. E beh, tzaddikim, la preghiera di Moshe si impara tanto di queste preghiere di Moshe Rabbeinu. Fra parentesi c'è in 515, che è il numero valorico della parola Vaetchanan, e anche il numero valorico della parola Shirah. Che vuol dire Shirah? Shirah vuol dire canzione. Quindi vediamo che la preghiera giusta, così dicono le maestri, viene fatta cantata. Perché? Perché il numerico valorico della quantità di preghiera di Moshe Rabbeinu fa anche la stessa parola che è la parola del canto che è Shira. Di Bemezza Dikim dobbiamo imparare tanto, tanto di questi preghiere. Dire maestri, ci sono 10 tipi di preghiera. Senza entrare adesso a spiegare tutti i 10, perché per questo dobbiamo fare una lezione di forza di 10 ore. E la più forte di questo è la Attira. La preghiera della Attira. Perché? La preghiera, la parola Atara, le Ater, vai Aterlo, viene dalla parola ararare la terra. In italiano, quando uno vuole, sì, una volta l'anno o una volta qualche anno, si deve prendere la terra che sta sotto, metterlo sopra e quello che era sopra, mettere sotto, perché per le vitamine così escano e le frutti crescano buono. Quindi ararare. Quindi anche in ebraico le parole a te vuol dire ararare. Che vuol dire ararare? Nel senso vuol dire che tu prendi il tuo decreto e tu lo cambi totalmente a 180 gradi. Per esempio, la parola sofferenza in ebraico fa la parola tzara. Però se noi cambiamo l'ordine delle lettere, esce la parola rezé, che noi ogni giorno nella tefillah preghiamo rezé, rezé vuol dire Hashem ascolta, rezé, che le nostre preghiere saranno gratiti. Quindi la parola sofferenze e la parola rezé hanno le stesse radici, solo si deve cambiare. Anche la parola ra'ah, che vuol dire cattiveria, se tu la cambi, vuol dire sveglio. Sì, eccetera, eccetera. Questa è la forza di prendere la preghiera e trasformarla totalmente. Ibemet, su che ha pregato Moshe Rabbeinu? Ossia, quando Moshe Rabbeinu vuole entrare nella terra di Israele, qual è la richiesta? Voglio entrare perché? Perché voi dovete sapere che quando uno prega, deve pregare con saggezza. Pregare non è una cosa così. Uno pensa, ah, Hashem, dammi così, Un avvocato, quando lui viene a fronte del giudice, non dice, ah, fallo lasciare il libro. Invece perché? Quali sono le tue argomenti? Se tu devi portare argomenti, io voglio che tu lo lasci aprire, perché lui, poveraccio, era un tzaddik, non ha sbagliato, è il lavoro dell'avvocato. Cioè, quando uno prega la stessa cosa, deve fare l'avvocato suo, deve immaginare che lui sta al giudizio e deve fare l'avvocato. Io, Baruch Hashem, lo so, tutto che hai fatto è perché ho sbagliato, io ti voglio bene, ta ta. Lo deve fare l'avvocato di se stesso. E l'argomento di Moshe Rabbeinu, dice il Megaleh Amukot, che è un libro molto profondo, il libro Megaleh Amukot, è scritto un libro intero solo su una parola. La parola è Eberana, sì? Eberana, che troviamo nella nostra parasha, che Moshe dice, Vaitran Hashem, Eberana, fammi per favore passare il Giordano, Eberana, fammi passare il Giordano e entrare nella terra di Israele. E su questa parola Eberà, il Megaleh Amukot fa 252 spiegazioni, uno più profondo dell'altro, pieno di segreti, pieno di cose nascoste, cose che lui fa. È forse uno dei libri più incredibili che ci esistano. Fra parentesi, il Chida dice che lui scrive nel suo libro così, che lui ha visto anche un altro libro di questo rabbino dove lui fa 1.000 spiegazioni, non 252, 1.000 spiegazioni sulla prima lettera del libro Vaikra. No? Noi il libro Vaikra, la prima lettera che è Vaikra, la Aleph, non la prima, l'ultima lettera, scusa, l'ultima lettera della parola Vaikra è la Aleph, e la Aleph è piccola. Su questa Aleph piccola il Megaleh Amukot, così dice il Chida, ha fatto 1.000 spiegazioni. Però non abbiamo il libro oggi, non sappiamo dov'è, però sappiamo che c'era. Immaginate che abbiamo questo libro, wow, non si può immaginare quanto saggezza abbiamo persi. Dice il Megaleh Amukot, Moshe Rabbeinu ha chiesto di fare le cherubini. Perché? Perché la parola Ebera, ossia fammi passare, fa il numerico valorico della parola cherubini. Cheruvim, sì, le due angeli che c'erano dentro il santo del santo. In altre parole, Moshe Rabbeinu dice a Kadosh Baruch Hu, fammi entrare in Israele, voglio costruire il Bet HaMikdash, voglio fare il cherubini, voglio fare il santo del santo. Però Kadosh Baruch Hu non ha lasciato. Perché? Poiché la Gemara dice che ci sono due persone in tutta la storia umana, che qualsiasi cosa che loro hanno fatto, nessuno nel mondo lo può distruggere. Chi sono questi due persone? Dice la Gemara, Moshe Rabbeinu e David HaMelech. Questi due, qualsiasi cosa che faranno, nessuno mai, nessun mano umano la potrà distruggere. Anche Hashem non la vuole distruggere. E questo perché questi due, anche che erano sicuri degni per costruire il Beit HaMikdash, non hanno ricevuto il permesso. Perché se fosse Moshe o se fosse Davide, costruirendoci il Beit HaMikdash, Kadosh Baruch Hu non poteva mai distruggere questa cosa che fu fatta del mano di questi due tzaddikim. E per questo apposto questi due non hanno fatto. Perché tzaddikim, la distruzione del Beit HaMikdash, quanto che era difficile, era anche la soluzione. Perché il Beit HaMikdash fu distrutto? Il concetto della distruzione del Beit HaMikdash. Il concetto della distruzione del Beit HaMikdash è che quando uno arriva vicino al Creatore, più che uno si avvicina al Creatore, più che la santità è alta, più che la materialità non riesce di esistere. D'accordo? E per questo, quando un uomo si avvicina al Creatore, per forza lui deve santificare se stesso. Perché se lui non santificherà se stesso, lui sarà vicino al Creatore, ma essia morirà subito. Questo concetto lo vediamo a Yom Kippur. Quando entra il Kohen Gadol nel Santo del Santo un giorno all'anno, se lui solo pensa, non di un divieto, se lui solo pensa ad una cosa quotidiana, per esempio, che ha preparato la mia moglie per mangiare stasera? Non peccato, sono pensiero così straniero. Lui muore subito. Che ha fatto, poveraccio? Ha fatto un peccato? Ma non ha fatto un peccato. Ma quando uno è vicino al Creatore così, è nel posto del Santo, nel Kodesh del Kodesh, là è un livello dove anche pensieri non profani, però pensieri che sono inutili, sono problematici. E il popolo è così sceso nel livello che Kadosh Baruch Hu aveva due opzioni: o lasciare il Beit HaMikdash, ossia lasciare la vicinanza del popolo al Creatore, però questo porterà alla morte di tutti i Maessia, perché non erano degni per essere vicino. O io distruggo il mio tempio, faccio la mia presenza nascosta. E così, anche se l'uomo sbaglia, non deve morire perché il posto non è santificato. Quindi HaKadosh Baruch Hu ha fatto un piacere al popolo ebraico. Lui non ha voluto. Però viene l'Haftarah, la più bella Haftarah forse dell'anno, Nahamu, Nahamu, Amin. Per favore, Am Israel, consolate voi, ci sta consolazione. Consolate, consolazione. Nachamu, Nachamu, Ami, due volte. I maestri sempre la consolazione è doppio della sofferenza, sì? Perché noi 3 settimane abbiamo letto Haftarot difficile e adesso inizieremo 7 settimane. Tra parentesi, fino a Rosh Hashanah ci siamo, sì? Sette settimane, questo è lo che manca, 7 settimane, 7 Shabbatot. Leggeremo 7 Haftarot. Per arrivare a Rosh Hashanah in 7 Haftarot positivo. Vediamo che le Haftarot positivo sono più di doppio dell'Haftarot negativo. Però io voglio approfondire sul 515, questa preghiera che abbiamo detto, Evayeater, questa preghiera, la capacità di trasformare, questo è che Moshe Rabbeinu ha voluto trasformare il decreto, totalmente cancellarlo. E dove troviamo per la prima volta nella Torah, sì, questo numero, il 515. Asbemezza di Kim 515, interessante. Se noi prendiamo la somma delle anni che hanno vissuto le nostre avi, dove si arriva? Si arriva a 502. Però, prima di capire il 502, che è il somma delle nostre avi, dobbiamo capire il 515. Perché Moshe Rabbeinu deve pregare 515 preghiere? Che è questo numero per poter cancellare il decreto? Se mancava uno. I maestri dicono, che tra noi e Hakadosh Baruch Hu ci sono sette rechiim, sette cieli. E ogni cielo, così dice le maestri, ha una distanza di 500 anni. Ogni cielo. Adesso, ovvio che l'anni non è l'anno materiale nostro, forse sono anni di luce, io manco io capisco perché sono cose molto alto, poi così dice 500 anni. E adesso, quanto cieli ci sono? Sette cieli. E tra ogni cielo, così dice le maestri, c'è l'aere. Ok? Quindi c'è uno spazio di aere che ha 500 anni, c'è un cielo, 500. Aere 500, cielo 500. Totale fanno sette rechim, sì? Sette cieli, diciamo, e otto aere, perché la prima è l'aere, dopo abbiamo il primo cielo. Quindi abbiamo 7 per 8 più 8 che sono 15. Quindi abbiamo 15 livelli tra noi e Kadosh Baruch Hu, e ogni livello viene rappresentato con il 500. E il 500 rappresenta questa distanza, anche 500 forse alluda anche alle 5 porte di saggezza. Noi sappiamo che tra Pesach e Shavuot abbiamo 49 giorni. Per arrivare al 50° porto della purità, quindi se ti moltiplichiamo questi 50 porte per 10, anche arriviamo al 500. 50 rappresenta anche l'anno giubileo. C'è tanta di approfondire. Comunque, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Avraham ha vissuto 180 anni, Yitzhak ha vissuto 175, scusa, al contrario, Avraham 175, Yitzhak 180, e Yaakov 147. Quanto fa insieme? 175 più 180 più 147? 502. Adesso noi abbiamo detto che la forza, una cosa intera, sono 500. Come siamo arrivati a 502? Molto semplice. Avram quanti anni aveva quando ha iniziato a credere nel Creatore? Aveva al suo terzo anno. Quindi le prime 2 anni della sua vita non contano. Quindi 502 meno le 2 prime anni di Avram che non contano, siamo arrivati a 500 anni. 500 anni più 15 sono 515. E perché dico questo? Perché il Megaleh Amukot dice una cosa incredibile, che il numero covalorico di Yitzhak insieme con Rivka fa 515. Perché la prima volta nella Torah dove troviamo la parola vayetar di pregare, questo verbo che viene usato, che è la preghiera più forte, con Yitzhak. Quando Yitzhak prega, vayetar Yitzhak Enoch Achishto per la sua moglie Rivka, che non poteva portare figli, che anche Rivka era sterile. Quando Yitzhak prega per la moglie sua, che lei entrerà incinta, c'è scritto vayetar Yitzhak Enoch Achishto. Questa preghiera che si può trasformare anche lo che la natura non dà, anche una che secondo la natura è sterile, se uno riesce a fare questo tipo di preghiera, che è il preghiero più alto, riesce a trasformare. Dice il Megaleh Amukot la parola Yitzhak, che è 208, più la parola Rivka, che è 306, 7 insieme, fa 515. La quantità di preghiere che ha pregato Moshe Rabbeinu. Fra parentesi, noi dove troviamo questi due nomi? Nelle nostre tefilot, in Shabbat. In Shabbat c'è una tefila, forse una delle tefilot più alte che furono scritte. Tra parentesi, c'è chi dice che Yitzhak e Rivka hanno scritto questa preghiera. Quando l'hanno scritta? Quando Yitzhak ha visto che Rivka è entrata incinta. E questa è la preghiera di Nishmat Kol Chai, che noi la facciamo di Shabbat. Aggiungiamo questa preghiera di Nishmat Kol Chai. È saputo, è nel nome del Ben Ishchai, che se uno ha una disgrazia, lui fa un voto che bli neder, si Hashem lo salverò, farà la preghiera di Nishmat Kol Chai nella presenza di 10 persone. È una cosa saputa, aiuta. Uno fa un voto e bli neder, si Hashem mi farà uscire da questo, farà con 10 persone insieme questa preghiera, che è una preghiera bellissima, non ce l'ho qui, non sto a casa, non ce l'ho il Sidur tradotto in italiano, se no leggereva un po' di parole di là, bellissimo. נשמת כל חי, כן, לאנימה נוסטר תברך את שמך, כסתה בנדנדו הקדוש ברוך הוא. אלא, כשיום פצו אין אל סידור, טוב, וצ'סקיטו אין לומד את אותו דווה. צ'סקיטו בפי ישרים תתרומם, ובשפתי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתקדש, ובקרב קדושים תתהלל. אינטרסנטה, שקרות התרדורה. אין לבוקה דיריתי, שרי על צעתו. אין ללבי דל צדיק, שרי בנדטו. אין ללינגווה דל חסיד, שרי סנטיפיקטו. אין אל קורפו דל סנטי, שרי אינל צעתו. עד אסולה פרולה, כאון נסותו אל אלטו, ישרים, צדיקים, חסידים קדושים, פטרוטיפי דיג'נטסי, אל ישר, כלו כדיריתו, אל צדיק, אל חסיד, אל קדוש, פאקרונימו יצחק. יבש אל אקואטרו, לא, די כסונו תתרומם, תתברך, תתקדש ותתעלל, תותי קווסטי קואטרו פרולה ניצנו קונדו אל אתריסטסה, כאל הטף אל הטף, אדופי הבאם על נומר רבקה. תתרומם לתרצה לתראה לרש, תתברך לתרצה לתראה לבית, תתקדש לתרצה לתראה ונקוף, תתהלה לתרצה לתראה ונהי. וליאביאמו אין קווסטה פריגירה די נשמת כל חי יצחק, נמציא מקון רבקה. אביאמו צ'ינקו צ'נטו קווינדישי. עד הסופקי אימפורטנטי קווסטו צ'ינקו צ'נטו קווינדישי פריגירה כמשה רבן הופעה. תקטו תפילות, פרנטרר, אפילו כאשר לא נשא סיפה עם אונלט רבסט. וכי כואנדו אונו פעת שינקו את שינטו קווינדישי, סבירה קונטס הוא לאנג'לי כסונו הפרנט אל טרונו צ'לסטרו, איש אל פרופטו ורגליהם ישרה, אלא לא רוגם בהדיריתו. ישרה, לפרול ישרה, סונו לססרה לטרה, כון לפרול שירה, כבדיר קנציוני, il numero covalorico è 515. Quindi le gambe diritti degli angeli diritti sono 515, quindi quando uno fa 515, lui arriva a frente al trono di Akadosh Baruch Hu, dove si trovano le angeli con le gambe diritti. Fra parentesi, tutto il nostro lavoro in la midah che facciamo per somigliare le angeli. Una delle ragioni perché noi attacchiamo le due gambe insieme per somminare questi gambe diritti che hanno le angeli, perché le angeli non hanno due gambe come noi spezzati, hanno una gamba, se ha due però è una, non sono due, una gamba, sì, così. E questo Raglem Yeshara che rappresentano questo 515 preghiere che hanno fatto, e la forza di Rivka, la forza di Yitzhak, si può parlare ancora tanto. E la Rizal dice che è molto interessante anche il concetto delle avi. Avraham rappresenta la misericordia. Avraham Avinu rappresenta il chesed. È molto interessante che il negativo, sapete quando si fa un foto, quelli antichi, c'è il foto vivo e c'è il negativo. Sì, così si dice, almeno in inglese, in ebraico, penso anche in italiano. Sempre il negativo deve essere al contrario del positivo. Ossia, la moglie dice la risa deve essere al contrario del marito. Tante volte uno dice quelli due non sono la stessa cosa, come si sono sposati? Anzi, Baruch Hashem che non sono la stessa cosa, se erano la stessa cosa non si potevano vivere insieme. Quindi dice è la risa che è un cerchio completo, sì? E quando tu prendi due parti che uno è al contrario dell'altro, però insieme fanno la completazione. Quindi Avraham che rappresenta la misericordia per forza deve prendere una moglie che rappresenta il giudizio, il din. E per questo Avraham si sposa con Sara. E noi vediamo molto chiaro in questa coppia chi è quella con il giudizio. Sara, quello che dice, manda via la serva, manda via il tuo figlio. Sara rappresenta il giudizio. Quindi Avraham che è la misericordia, il chesed, la benevolenza, si sposa con il giudizio. E insieme portano un figlio. Adesso il figlio che loro portano, la Torah lo chiama il figlio di Avraham o il figlio di Sara? Interessante. Quando gli angeli vengono a Avraham, che lo dice? Veinach yoledet vishtecha yoledet ben. La tua moglie sarà incinta e la tua moglie farà un figlio. Vuol dire che il figlio va attraverso la madre. E per questo sarà che è giudizio, porta un figlio che è giudizio, perché anche Yitzhak rappresenta il Din, rappresenta il giudizio. E per questo lui anche si deve sposare con il negativo, con il contrario, chi è il che contrae benevolenza. E per questo quando Eliezer va a cercare una moglie per Yitzhak, qual è la sola caratteristica che lui cerca? Io si cercò una moglie per un tzaddik. Cercava uno che fa Shabbat, mangia kasher, si veste con pudore, che ha belle caratteristiche, che parla in un modo che è giusto, uno che è fina, diciamo, un arrogante. Invece Eliezer non ci frega, solo un attributo. Se il mio maestro è giudizio, ho bisogno della benevolenza, ho bisogno della misericordia per poter trovare il cerchio completo. E per questo basta questa, basta uno che è pronto a dare acqua, non solo a me, anche alle cameli, e fargli da solo tutto quanto. C'è un atto più forte di benevolenza. E questi due portano un altro, un Yaakov, che Yaakov è misericordia. Yaakov invece è andato attraverso di Yitzhak, attraverso di Rivka, scusa, sempre ricordate, le figli assomigliano più il madre del padre. Perché Avram era benevolenza e la madre Sara era giudizio, quindi il figlio è giudizio. Yitzhak era giudizio, però la sua moglie era benevolenza, quindi il figlio Yaakov, Chesed. Invece Yaakov con chi si sposa? Con Rivka. Rivka, c'è tanto di... Scusa, con Rachel. Rachel era giudizio forte, Rachel. Giudizi molto forti. Però si sposa anche con Lea, anche con la misericordia. Perché Yaakov deve sposare con due. Perché Yaakov, comprandoci la primogenità di Esav, attraverso di Esav ha due caratteristiche. Ha la benevolenza della parte sua, però ha Esav, che è uscito con il giudizio. Quindi lui ha bisogno di due tipi di moglie. Una che è tutta benevolenza. Lea tutto il giorno piangeva. Le ciliegie degli occhi suoi erano uscite dalla quantità di lacrime che ha fatto, perché lei rappresenta questa benevolenza, questa anima pura, queste lacrime. C'è una cosa più pura delle lacrime nel mondo? Non c'è. Ma se anche se tutte le porte del cielo sono chiuse con le lacrime, si può aprire tutte le porte? Anche un muro di ferro si può aprire con le lacrime. Comunque abbiamo già detto che dal momento che Beit HaMikdash è distrutto, dice la Gemara, c'è un muro di ferro tra noi e il Creatore. Però quando uno piange, si aprono le porte, interessante, si può aprire un porto nel muro, non è un porto che esiste, è un porto che viene creato con le lacrime, è molto più alto. Non è che la porta è chiusa e tu la apri con le lacrime, no, non c'è porta, c'è solo muro. Piangendoci, tu stai creando una porta e questa porta si riesce ad aprire. E per questo, quando Jacob alla notte vede che alla mattina che Lea, lo dice: che hai fatto tu? Perché mi hai ingannato? Tu hai ingannato, sei una ladra, tuo padre è anche un ladro, così sei una figlia del ladro. Così hai detto: bello, Dio, la moglie, dopo la prima sera sei un ladro, figlio del ladro, sì? E le ha risposto, non è rimasta zitta. Ha detto, scusa, e tu non hai detto a tuo padre che tu sei Esav? Quando lui ti ha chiesto, lui ti ha chiesto chi sei, che l'hai detto? L'hai detto Esav, io ho imparato da te come ingannare. Però la verità c'era più profondità, non era così, parliamo qui delle nostre avi. In altre parole, Lea sta dicendo, non ti ho ingannato, amico mio. E tu che hai fatto? Quando hai comprato la primogenità, hai ragione. Rachel è la tua metà, perché tu sei misericordia, però comprandoci il primogenito di Esau hai fatto entrare anche il giudizio. E per questo hai bisogno anche da me per completare. Quindi abbiamo questo 515, che sono 500 più 15. Yitzhak che prega per Rivka, che lei entra incinta. Qual è la mitzvah nella Torah che conosciamo che è la mitzvah che rappresenta la mitzvah di portare figli? Una delle prime mitzvot che furono date nella Torah. Pru uvu. Kadosh Baruch Hu ha creato Avram, Adamo Rishon, ha detto pru uvu, dovete moltiplicare. La parola pru uvu Quanto fanno un muro ricovero l'orico? 500. Quindi provo che la mitzvah di fare fili 500 più 15, perché 15? Perché 15 rappresentano anche l'uomo e la donna. Perché noi sappiamo che l'uomo e la donna sono scritti con 3 lettere, 2 lettere hanno tutte e due in comune, una lettera uno è diverso dall'altro. Ish, che è la Aleph e la Shin, che è fuoco, e nel mezzo c'è la Yud. E Isha, che è l'Alef e la Shin, che è fuoco, e nel fino al He. Quindi l'Isha è il Yud, la Isha al He, che insieme questi due Yud che rappresentano il nome di Hashem, che riesce a tranquillizzare il fuoco che ci sta dentro la coppia, Hashem, che brucia, questo fuoco che può portare anche una distruzione addirittura del Beit HaMikdash. Però con la presenza di HaKadosh Baruch Hu, il Yud che è dentro si può parlare. Quindi quando può 500 che fare fili? Chi fanno fili? Yud-Kei, papà e mamà? Non solo questo, 500. Quanto membri ha l'uomo, il corpo dell'uomo? 248. Così dice la Gemara. E quanto membri ha la donna? 252. Se lei ha di più, ha un utero, tutto quanto. Ci sono cose che la donna ce l'ha di più. 252 più 248 quanto fa? 500. Abbiamo un altro 500. Tutto è incredibile come le cose si sono. Devo approfondire forse, però non c'è lo tempo perché ho il 500 per ogni cosa. Quando la donna prega per avere figli tzaddikim, figli abbiamo detto 500, la mitzvah di Purim, quando lei accende le candele. Quando candele lei accende due? Come si dice in ebraico candele? Ner. Sì? Ner. Due lettere, la Nun, che vale 50, e la Reish, che vale 200. Quindi il numero valorico di una candela è 250. Due candele sono 500. Quindi quando lei accende 500, che le candele, prega anche per il Purim, per le figli che sono 500. Attraverso il 15, che il 15 rappresenta il nome di Hashem, Yud-Kei, le prime due lettere. Non solo questo, in Beit HaMikdash c'era un posto dove si potevano entrare tutti, le donne e gli uomini. C'è un posto dove solo gli uomini possono entrare, c'è un posto dove solo le Kohanim possono entrare, e c'è un posto a Yom Kippur che solo le Kohen Gadol, il capo sacerdote, può entrare. Quanto scale abbiamo tra quello dell'uomo e delle donne? 15. David HaMelech nel subsalmo di Teilim, quanto Shir LaMa'alot, Shir LaMa'alot delle canzoni delle gradini, quanto canzone di gradini ha scritto, quanto Shir LaMa'alot abbiamo? 15. Perché 15? Perché ci sono 15 gradini tra questo del maschio e del figlio. Quindi vediamo qui che Moshe Rabbeinu si è collegato alla preghiera di Yitzhak e Rivka, perché Yitzhak e Rivka loro hanno la forza di fare la preghiera perfetta. E per questo anche la parola Nahamu, Nahamu Ami, vedete come è collegato l'Haftarah. Consolate, consolate, Nahamu fa 104, 2 volte 104 fa 208, 208 fa la parola Yitzhak. Yitzhak, Nahamu, Nahamu, un'altra volta. Quindi vediamo che Yitzhak insieme con la sua moglie, perché è sempre un uomo senza la moglie, è una cosa, è la chiave delle preghiere. E la domanda è perché? Che è così speciale che Yitzhak? Perché non Avram, Sarà, fa numero con valore, non lo so. No! Yaakov, Rachel, no! Rivka, Yitzhak, anche Nishmat Kol Chai. Anzi, c'è il Ben Ishchai, Yitzhak ha pregato Lenochach Ishto, a fronte della sua moglie, Nochach, è l'acronimo della parola Nochach in ebraico, fa l'acronimo di Nishmat Kol Chai. Nishmat, la Nun, Kol, la Chaf, Chai, Chet, insieme Nochach, fa la parola Nochach, presente. Quindi Yitzhak, a fronte di Rivka, fa una preghiera che si chiama Nochach, che è Nishmat Kol Chai. E perché Yitzhak? Perché la salvazione viene grazie a Yitzhak. Ci sono tre motivi. Siamo usciti d'Egitto grazie a Yitzhak. Si racconta che le avi sono arrivate, le patriarche, avanzano per prendere a Kadosh Baruch Hu, per favore. Ai misericordia sui nostri figli. Quanto possono essere schiavi in Egitto? Quanto loro soffrono? E sapete che posso fare? Abbiamo decretato, ci sono conti, ci sono qui che se divieni loro, qualcuno deve pagare. Non per neanche punire, c'è questa è un'altra lezione, non voglio allungare troppo, è già 9:50, non voglio allungare troppo, però c'è un conto di pagare. E HaKadosh Baruch Hu dice, va bene, mi è pronto a dare un lettera del suo nome. Ogni lettera del suo nome che lui mi darà, io lo dedurrò delle anni che devono essere schiavi. Ha detto Avram, vedi, forse io ce l'ho la Hei, tu hai aggiunto la Hei al mio nome, io ero Avram, sono diventato Avram, io sono pronto a dare la Hei del mio nome. Ha detto non puoi dare la Hei, io ti ho chiamato così, non puoi tu venire a cancellare quello che ho detto io. È venuto Yaakov. E tu anche io ho un nome che posso dare di più, Israele. Io sono pronto a dare un numero con valore con Israele. Tutto questo nome cancella Israele. Scusa, non posso. Un nome che fu dato da me non si può cancellare. È venuto Yitzhak e ha detto: aspetta, io c'ho un nome che non fu dato da te. Io sono chiamato il mio nome non perché tu mi hai chiamato il nome, perché il mio padre, quando sono nato, mi ha chiamato Yitzhak. Che Ishak voglio dire ridere, però in ebraico el Ishak si scrive con la shin, si può scrivere con la shin. Invece tu, invece di scrivere Ishak con la sin, scrivi con la tzadik. La differenza tra la lettera shin, che fa il numero valore con 300, e la lettera tzadik, che fa il numero valore con 90, sono 210. Quindi Ishak, che il suo nome era con la Shin, ha detto no, no, cambiate la Tzadik, sono 210, la differenza tra un lettere e l'altro. Ha detto va bene, per te. Invece di 400, 210 anni, eravamo schiavi. Non solo questo. Si racconta che quando Beit HaMikdash è distrutto, è venuto a Kadosh Baruch Hu, è andato a Avraham Avinu, ha detto Avraham, i tuoi figli hanno fatto peccati. Che devo fare? Ha chiesto Avramo. Che tipo di peccati hanno fatto? Così, così. Avramo, sì, è così. Devono morire. Incredibile, se uno ci pensa, Avramo, che mi sa cosa ha risposto, però ci bisogna anche capire questo. Le tzadikim veri non sanno dire bugie. È andato a Jacob, ha detto a Jacob, le tue figli. Tu sei loro padre, loro patriarco, i tuoi figli hanno fatto peccati. E tu, Jacob, che tipi di peccati? Così, così. Vabbè, che muoiono. È andato a Kadosh Baruch Hu a Yitzhak, ha detto, l'anziano Abramo non ha potuto aiutare, il giovane Jacob non ha potuto, forse quello nel mezzo potrà fare qualcosa. Yitzhak, i tuoi figli hanno fatto peccati. Ha detto Yitzhak al creatore, scusa, le figlie mie? Sono figli tuoi anche, non dire le figlie mie, dice le nostre figlie, sì? Conoscete quanto la marita parla con il moglie? E il marito dice alla moglie, le tue figlie, la moglie che lo dice? Le mie figlie? Perché tu non l'hai fatti? Sì? Stessa cosa dice Yitzhak e Kadosh Baruch Hu, le mie figlie, e tu che? Tutti e due. Va bene, quindi siamo soci, vero? Sa quanto anni vive l'uomo? 70 anni, 70 anni, così dice Davide a me. Va bene, le prime 20 anni non viene giudicato. Quanto sono 50 anni? In questi 50 anni, metà è sera, non si fa niente di sera, si sta a casa. Antiguamente, quando non c'era l'uscio, uno stava a casa. Quindi che peccati può fare? 25? Di questi 25, sì, metà del tempo o mangia, o beve, o prega, o fa la doccia, fa cose che non si può fare peccati. Quindi quando è rimasto? 12 e mezzo. 12. Va bene, metà io, metà te, lasciamo passare. E se non metà tu, prendo tutto io. Incredibile. Kadosh Baruch Hu dice, va bene. E questo va omar lach bedamai chai, dice, ma si Yitzhak ha un'altra forza. Con il tuo sangue e la tua vita, con il tuo sangue e la tua vita. Quando sono uscito di Egitto, grazie a due sangue sono uscito, no? Il sangue del sacrificio. Il sangue della Milà hanno fatto la circoncisione. Questo sangue hanno mischiato, hanno messo sullo stipiti della porta. due volte sangue. Chi è il primo ebreo nella Torah che ha dato due volte sangue? Yitzhak. Yitzhak ha fatto la Milah quando era 8 giorni, sangue della Milah. Era pronto ad essere sacrificato. E secondo il Midrash, il coltello di Avram ha toccato il collo di Yitzhak. Cioè è uscito tanto sangue addirittura. Yitzhak è morto, secondo il Midrash. Kadosh Baruch Hu ha fatto l'istruzione delle morte. La bracha che noi facciamo nella Midah di Mechaye Amitim fu stabilito dalle angeli quando Yitzhak era uscito, quando Kadosh Baruch Hu ha fatto svegliare Yitzhak della morte. Baruch Ata Hashem Mechaye Amitim, hanno detto le angeli. Quindi chi è il primo che ha fatto queste due sangue, la sangue della Milah insieme al sangue del sacrificio? Yitzhak. E per queste la parole va Omar lach bedamai chai, va Omar lach bedamai chai, la parola bedamai chai due volte, fa 208. Yitzhak. E qual è il segreto di Yitzhak? Il segreto di Yitzhak è che Yitzhak di tutti gli avi, abbiamo detto Avram e misericordia, Jacob e misericordia, il solo che era giudizio era Yitzhak. Quando un uomo viene giudicato attraverso il giudizio, se noi lo vogliamo rendere puro al 100%, non è attraverso la misericordia. Perché la misericordia si può dare a tutto. Questo fa parte della misericordia. Misericordia vuol dire che qualsiasi uomo, degno o non degno, io avrò misericordia su di lui, avrò pietà su di lui. Ma questo non è saggezza, non è giudizio. Però se è il giudice che deve giudicare, lui dice che l'uomo è esente, quella è forza vera. Quindi se Abraham che misericordia dice, vede, il popolo è degno, va bene, tu Abraham che dirai che no, tu sei tutto misericordia, che puoi dire? Se viene Jacob che tutto misericordia dice, il popolo va bene, però se viene Isaac, che lui è giudizio. Il giudizio non è destra-sinistra, il giudizio è diritto. Fra parentesi dice la Gemara, se uno sapeva, il giudizio che lo aspetta dopo 120 anni, mai faceva un peccato tutta la sua vita. Il giudizio non è scherzo, il giudizio è giudizio. Parleremo forse a Be'ezrat Hashem tra poco, Rosh Hashanah Kippur, vedremo. Il giudizio è giudizio. Quindi quando il giudizio stesso riesce a proclamare la misericordia, questo è il Mashiach. Questo è la salvezza. Tzaddikim. Yitzhak ha un merito che nessuno delle patriarchi ce l'ha. È incredibile. Abraham, quando c'era un figlio dentro casa che non si è comportato bene, lo ha mandato via. Sì, è vero, non ha voluto, era la sua moglie Sara che lo ha detto, Hashem ha detto, però, diciamo, finalmente, infatti, Avram mi ha detto Ishmael, vai via. Yaakov la stessa cosa. Anche lui aveva una che era così così. Dinah fu violentato di Shechem ben Hamor. E di questo violentato fu uscito una figlia, si chiama Osnat. È vero che lui l'ha mandato via perché ha visto che le fratelli lo tratteranno in un modo che non era degno. Ma comunque, Giacomo ha mandato via Dina e Osna, dove? A Egitto. Questo Giuseppe, dopo, quando arriva a Egitto, vuole sposare, trova una donna che è ebrea. Dove trova Giuseppe una donna ebrea in tutto Egitto? C'era solo una. Se c'erano due, la sua zia, la sua sorella, che lui con sorella non può sposare, e la figlia, suo nipote. Cioè, antigamente, prima la Torah, si sposava con il nipote. Chi è il solo che non ha mandato via il suo figlio? Che forse era il più cattivo di tutti. Yitzhak aveva Esav dentro casa, questo Esav. Non solo questo, addirittura le maestre dicono che Yitzhak è divenuto cieco, sapete perché? Perché le mogli di Esav dentro casa sua facevano il fumo dell'idolatria. E questo fumo di idolatria faceva entrare negli occhi di Yitzhak e ha fatto Yitzhak cieco. Quindi, forse il giudizio vero non è attraverso gli altri. E quando Esau è Gibor, chi è il forte vero, il giudizio, il giudice vero? Zeacov Eshet Yitzro, quello che può combattere il suo istinto cattivo. E per questo Tzadikim, ritorno al 515, poiché tutta la lezione oggi era questo, le 515 preghiere che ha fatto Moshe Rabbeinu subito dopo Tisha B'Av, iniziato a Tu B'Av, queste 515 preghiere che fanno il numero valore della parola Shirah, canzone. Noi sappiamo che Beit HaMikdash è distrutto, non ci sono profeti più. Però dice la Gemara, la cosa più vicino alle profeti è il canto. Questo canto, che è un canto bellissimo, o che un canto esce dall'anima. Tanti sanno cantare con la voce, però una canzone che davvero viene accettato non è una canzone di voce, una canzone di anima. E per questo forse. Questa è la canzone che fu presa questa settimana. Una cosa incredibile che è successa nella nostra città, una disgrazia. 515 preghiere di Moshe Rabbeinu non l'ha fatto entrare. 515 che è Shirah, come il nome di questa Shirel Batrubina, Shirel, Shirah, 515, Vaichanan, subito dopo Tisha B'Av, che Bezrat Hashem, avrà misericordia su di noi. Su tutto Am Israele, noi non possiamo più con le sofferenze, non possiamo più vedere famiglie soffrire. Vogliamo solo bontà. Vogliamo Mashiach, vogliamo luce. Vogliamo che anche il giudizio sarà pronto a portare la salvazione. Bimera beyamenu nahamu nahamu ami.